passaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Nicola Cesaro e oggi vi accompagno in un percorso che parte dalle Treccane di Vivizzolo e arriva fino alla città di Este, città che conserva straordinari tesori come la Torre Millenaria del Mastio e il capolavoro del Tiepolo in Duomo.
Mille anni fa i corsi d'acqua scorrevano liberi nell'entroterra padovano. La terraferma veneta appariva come una vera e propria pianura liquida. L'immaginario raccontato così diventa quasi poetico, ma la realtà era sicuramente più ostica. Il liquido, infatti, era più che altro palude. Spazi inospitali, poco abitati e lontani dagli interessi del potere. Alcune paludi, però, venivano nobilmente chiamate laghi. Qui nella bassa c'erano i laghi di Anguillara e Vescovana, ma anche e soprattutto il lago di Vivizzolo. Quello di Vivizzolo in particolare pareva essere uno specchio d'acqua molto molto pescoso. Insomma, l'accoglienza qui non è delle migliori, ma l'uomo decide di collocarvi comunque un piccolo insediamento. Già, piccolo. E non a caso Vivizzolo deriva da Viculus, che in latino significa proprio paesino, nemmeno un villaggio. Una forma che rimane peraltro nei secoli. Oggi la comunità di Vivizzolo è unita e vivace, ma questo resta comunque il secondo comune più piccolo della provincia. Si parla di Vivizzolo già in un atto del 980 e il nome del Viculus viene confermato ai marchesi Ugo e Folco nel 1077 dall'imperatore Enrico IV. Nei primissimi anni del 500 la Serenissima deve prendere atto che non è possibile ignorare l'intima connessione del regime lagunare con quello idrografico, quello della regione retrostante. Parte quindi la bonifica di questa pianura liquida e quell'inestimabile lavoro portato da Venezia parla ancora oggi. Per ascoltarlo basta raggiungere la località Trecanne. Più che nome di località, questo è proprio il nome delle tre bocche che alimentano la botte realizzata dalla Serenissima e che permettono all'acqua del Fratta di passare sotto al letto del Frassine, fiume che si impaludava proprio nelle acque dell'imponente lago. Sarà l'alba, e che alba, di questi cinque secoli di lavori realizzati in queste terre dai consorzi di bonifica. Molte di queste opere ancora oggi regolano corsi d'acqua e canali e arrivano di fatto come eredità veneziana. La bonifica porta l'agricoltura, l'agricoltura porta il lavoro e il lavoro fa crescere la comunità. Si arriva quasi al paradosso. Nel 1700 la chiesa di San Giovanni risulta troppo piccola per i fedeli del posto. Se ne costruisce una più grande, che il vescovo Giustiniani consacra poi nel 1779. Le Tre Canne sono oggi una delle tappe più importanti dell'anello delle città murate. Il percorso cicloturistico che tra sterrati e canali, seguendo in particolare la via maestra del Frattagorzone e del Frassine, lega le due città murate di Montagnana e Este, in un giro ampio che passa attraverso la Scodosia e poi a San Vitale, Merlara, per arrivare appunto alle due principali città. A Vivizzolo, ormai, si è praticamente alle porte di Este. Dal ponte delle Tre Canne si passa all'abitato di Vivizzolo d'Este, ci si lascia alle spalle l'argine del Frassine e si punta verso Carceri. In terra testina ci si arriva non prima di una sosta assolutamente dovuta nell'ex abbazia camaldolese. Il segno che si è arrivati a Este lo dà la torre marchionale che svetta sulla padana inferiore, la regionale 10. Il ponte della torre, come è chiamato dalla gente del posto, è il biglietto da visita per l'ingresso alla cittadina. A dare il benvenuto a Este ci pensa appunto questa rocca, che veglia sul Brancaglia e sul Frassine. 24 metri d'altezza, che fino a 600 anni fa rappresentavano uno dei principali sistemi di difesa della città. Poco più in là, timida e defilata, c'è Villa Capesaro, la storica sede dell'Istituto Salesiano Manfredini, tenuta a battesimo direttamente da San Giovanni Bosco. Uno sposalizio perfetto tra la pietra bianca di Istria, il rosso dei mattoni e il verde della campagna. Imbocchiamo via Salute e andiamo a prenderci il primo assaggio di tesori artistici della città. Ad aspettarci, regina di una grande rotonda, è la chiesa della Beata Vergine della Salute. Qualcuno la chiama ancora Madonna de Fuora, appunto perché si trova appena fuori dal centro storico. A costruirla non è il clero, bensì la magnifica comunità di Este. I due campanili gemelli sono il simbolo più riconoscibile di questo edificio, che al suo interno conserva il mirabile ciclo di Antonio Zanchi. Figlio di Este, Zanchi è noto come il pittor celeberrimo. Il ciclo pittorico della salute è realizzato tra il 1649 e il 1721 e racconta la storia della salvezza. Mostra un'umanità che durante il cammino della vita cerca la vicinanza a Dio. Prima di mettere piedi in centro, attraversiamo qualche via e nascosta tra le case andiamo a toccare con mano una delle testimonianze più antiche di Este. Nel cuore di un quartiere oggi molto popolato si trova infatti l'area archeologica di Via Tiro a Segno. Racconta la vita di 2000 anni fa. Sono visibili una delle strade minori, con la sua pavimentazione, e le fondamenta di 3 abitazioni romane, le domus, con tanto di pilastri che delimitano gli ingressi. Ci sono anche 2 ampi frammenti di pavimento a mosaico. La prima tappa in centro non può che essere al Duomo di Santa Tecla, un vero e proprio museo che permette di ammirare, oltre alla straordinaria architettura dell'edificio, capolavori del Tiepolo e del Corradini, ma anche di visitare le spoglie di un santo, di una beata e i cimeli di un capitano santo. Un passo per entrare in chiesa ed ecco che già da lontano si scorge forse il più importante tesoro d'arte della città. Nell'abside è chiaramente protagonista la grande pala realizzata da Giambattista Tiepolo. Si trova qui in Duomo dalla notte di Natale del 1759. Mostra a Santa Tecla, la patrona della città, che intercede a Dio per la liberazione di Este dalla peste, che ha flagellato questo territorio nel 1630. Per assicurare il capolavoro alla città, la comunità testina non bada a spese. A fine 1700, infatti, Tiepolo è una star del suo tempo, con commesse prestigiose in tutto il mondo. Intermediario fondamentale per portare Tiepolo ad Este è Carlo Rezzonico. Da vescovo di Padova, Rezzonico fa rimuovere la vecchia pala absidale del Duomo. A suo dire è troppo celebrativa dei committenti e poco di Nostro Signore. Forse per rimediare a quell'imposizione di qualche anno prima, quando è Papa, e si chiama ora Clemente XIII, usa tutta la sua influenza per portare Tiepolo ad Este. La pala, 7 metri per 4, è reduce da un restauro lungo 8 anni, che ora permette di rivedere i colori originali dipinti dal Tiepolo. Chi arriva in Duomo ha poi un'altra fortuna. A destra del presbiterio, collocata in un gruppo scultoreo che raffigura il trionfo dell'Eucarestia, si trova una delle famose velate del Corradini. I natali dello scultore sono dati proprio a Este nel 1688. Corradini è ricordato anche e soprattutto per le sue figure velate, dalla pudicizia di Cappella San Severo, a Napoli forse la più famosa, alla velata che oggi è custodita al Louvre di Parigi. Quella testina in marmo da Carrara è un esempio elegantissimo di illusionismo scultoreo. Nella stessa navata della velata riposa in una teca sopra un altare Beatrice Prima d'Este, una delle donne più amate della città. Figlia di Azio VI, signore di Este, diventa giovanissima monaca benedettina. Muore altrettanto giovane, nel 1226. Viene prima sepolta nel convento del Monte Gemola, quello che lei stessa ha fondato. Poi viene traslata a Santa Sofia, a Padova. Diventa beata, nel 1763, e poi ritorna finalmente ad Este, nel 1954, e qui riposa ormai da 60 anni. E a proposito di santi, qui in Duomo, ormai da secoli, riposano le spoglie di un altro santo importantissimo. Si trova nell'oratorio di San Valentino, è appunto San Valentino, oratorio fondato dalla Confraternita della Morte nel 1627. Questo spazio è dedicato a San Valentino Martire, le cui reliquie vengono traslate a Este nel 1674 dalle catacombe di Santa Ciriaca di Roma. È il vescovo di Padova, San Gregorio Barbarigo, a presiedere questa solenne traslazione, che all'epoca viene festeggiata per 7 giorni di fila. La cappella del Duomo in cui riposa il santo è anticipata da un ciclo pittorico di grande pregio. Ci sono anche tele che risalgono al 600. È curioso peraltro sapere che quelle di Este non sono le uniche spoglie di San Valentino che si possono trovare nei Colli Eugani. Un Valentino santo, quasi sicuramente un altro martire rispetto a quello a Testino, arriva dalle catacombe romane nel XVII secolo anche a Monselice. La reliquia oggi si trova nella chiesa di San Giorgio, al termine del percorso delle sette chiese. L'oratorio di San Valentino ospita anche i cimeli di un altro santo, anzi Guido Negri, santo in realtà non lo è, ma qui a Este questo soldato morto in guerra viene conosciuto e nominato come Capitano Santo. Uscendo dal Duomo decidiamo di non imboccare via Cavour, che porta direttamente in Piazza Maggiore, ma saliamo attraverso il Sentiero del Principe, il cui inizio è segnato dallo straordinario arco del Falconetto. A volerlo è Alvise Cornaro, che nel 1500 è indubbiamente una delle figure più singolari del Rinascimento italiano. È mecenate, ama l'arte in ogni sua forma e concede protezioni a numerosi artisti, a partire da Angelo Beolco detto Ruzzante, ma appunto anche dal pittore architetto Giovanni Maria Falconetto. A lui viene affidato il compito di progettare quest'arco. Falconetto si rifà al celebre arco di Giano Quadrifronte, che si trova ai margini del Foro Boario di Roma. Il monumento a Testino è realizzato in pietra di Nanto, una roccia molto tenera che all'epoca è abbellita da rilievi e decorazioni. Ci sono due figure alate che vengono poste ai lati del mascherone. Alcune statue, che oggi sono perdute, vengono invece collocate all'interno delle grandi nicchie laterali a forma di conchiglia. Le conchiglie si vedono ancora oggi. Non è ben chiaro se quest'opera fosse una sorta di accesso al parco o se invece fosse il fondale di un vero e proprio teatro all'aperto. Un ospite fisso di questo spazio è sicuramente Ruzzante, che spesso viene a trovare l'amico mecenate di Este e che probabilmente proprio con lo sfondo di quest'arco rappresenta per la prima volta alcune delle sue opere. Il ciottolato del sentiero, leggermente in pendenza, ci porterà fino a Villa Kunkler, quella che tutti conoscono anche come Villa Byron. Sulla destra incontriamo quello che è noto come orto segreto di Vigna Contarena. Si tratta di uno spazio verde recintato in cui per molto tempo vengono conservati alcuni reperti archeologici della città. Di fatto, questo è l'embrione del Museo Nazionale a Testino. Il proprietario, Marco Contarini, è un appassionato di storia, di giardini pensili e di belle arti, ed è proprio lui a trasformare la residenza in un piccolo museo a cielo aperto. Il nobile, poi, riproduce un giardino di gusto orientale, con tracce però di giardino all'italiana. Siepi di bosso, cipressi e roseti, custoditi però da massicci pilastri che si alternano a grandi finestre forate, realizzati in cotto rosso decorato. Ecco, camminando si notano proprio queste finestre e il sole, quando batte, risalta il rosso della muratura. Otto scalini in muratura per concludere il sentiero ed ecco che sulla sinistra compare Villa Kunkler. Sulla destra, invece, una delle vedute più spettacolari della città. Da sinistra si scorge in primo piano il mastio, poi quattro delle 15 torri della cinta muraria, in lontananza i due campanili della salute e poi il Duomo e ancora la torre di Porta Vecchia. Ma ritorniamo a Villa Kunkler. Per capire l'importanza di questo edificio dobbiamo andare indietro di almeno 200 anni. È il 1818 e in Inghilterra esce Frankenstein, il romanzo di esordio di Mary Shelley. Quando esce il romanzo, destinato a diventare un classico della letteratura mondiale, Mary Shelley ha 21 anni e viene a vivere proprio nei Colli Eugani, qui ad Este, a Villa Kunkler. Villa Kunkler per molti anni si chiama Villa Byron. Prende il nome da uno dei suoi ospiti più illustri. È proprio Byron a dare in affitto ai due coniugi Shelley, arriveranno Mary e il marito Percy Bysshe, questa villetta che si trova alla fine del Sentiero del Principe. Mary vi arriva in un momento di vita estremamente delicato. Le gioie sono ovviamente tantissime, soprattutto perché il suo primo romanzo e il personaggio di Frankenstein stanno riscuotendo successi in mezza Europa. Anzi, proprio a Este arrivano i primi commenti entusiasti, compreso quello di Walter Scott, autore di Ivanhoe, figura fondamentale del romanzo storico moderno. Nonostante riceva anche le prime stroncature, è qui che Mary Shelley capisce di essere diventata un'acclamata scrittrice. Ma non c'è solo l'euforia legata al successo letterario. A Este, gli Shelley arrivano proprio per riprendersi dalla morte della figlia Clara, stroncata a Venezia da una dissenteria. L'Italia costerà cara alla coppia, visto che dopo un anno a Roma morirà di malaria anche il figlio William. Lord Byron presta la villetta di Este ai due amici sperando che qui possano ritrovare la pace infranta dal lutto. La permanenza nei Colli Euganei sarà molto prolifica per i due letterati inglesi. E non a caso Mary ricorderà a più riprese l'esperienza padovana, con affetto e con serenità. La stessa che sicuramente marito e moglie hanno potuto attingere dalle passeggiate nel verde di Este e degli Euganei, dalle serate passate nelle villette sulla collina e dalla scoperta dei numerosi tesori e delle suggestive occasioni che questa terra ha regalato loro per oltre due stagioni. Una lapide murata all'ingresso di Villa Kunkler ricorda proprio il soggiorno degli Shelley. Questo complesso, a pochi anni dalla partenza di Mary e Percy Bysshe, passa nelle mani della famiglia svizzera Kunkler, da qui il nome che ancora oggi è utilizzato, e si arricchisce di una scuderia voluta dal barone Adolf Kunkler. È destinata al cavallo preferito del nobile elvetico ed è chiamata Palazzo de Tola, palazzo fatto di tavole. E guardando in alto, lo si vede ancora, ricorda un'isba russa, tipica abitazione rurale interamente costruita da tavole di legno e tronchi. Ci lasciamo Villa Kunkler alle spalle e seguiamo la linea delle mura del castello. Invece di proseguire con il sentiero del principe che porterebbe in realtà a Calaone, ci spingiamo verso i giardini del castello, quindi verso il centro storico di Este. Archi, aiuole, scalinate scenografiche e tante, tante rose. Si presentano così i giardini di Este, che in primavera esplodono dei colori della natura e delle grida divertite dei bambini, che qui vi arrivano per giocarvi. I rosetti nelle aiuole, i veri protagonisti dei giardini assieme alle piante secolari, invitano i visitatori ad avvicinare il volto ai petali vellutati, per afferrarne ogni sfumatura di profumo. Una rosa ibrida, nel 2005, è stata creata appositamente per la città e dedicata a Beatrice e trova accoglienza proprio in questo giardino. Fiori giallorossi compongono la scritta Este e lo stemma comunale, una torre marchionale che richiama il mastio che svetta sulla città. Le statue della scuola Bonazza, realizzate a metà 800, rendono ai giardini quel sapore di storia che fu e che pervade in realtà l'intera cittadina. E se si parla di storia, non si può che guardare al Museo Nazionale a Testino, che dei giardini è il principale custode. Da 120 anni il museo è ospitato da Palazzo Mocenigo, che si appoggia qui alle mura trecentesche della città. Il Museo Nazionale a Testino raccoglie le più importanti testimonianze storiche della vita nei Colli Euganei e ovviamente di Este. Vi sono catalogati almeno 65.000 reperti archeologici che raccontano la cultura dei Veneti antichi, i primi abitatori della regione, e prima ancora dell'uomo di Neanderthal, che in questo territorio ha vissuto sin dal Paleolitico inferiore. La tomba di Nerca è uno dei pezzi pregiati della collezione. Vissuta nel III secolo a.C., Nerca era una donna ricca e potente, così importante da monopolizzare un intero cimitero. La sua tomba è infatti una delle più consistenti, scoperte nel 1984 nella vicina necropoli di via Santo Stefano, quella che a Este è nota come necropoli dell'ex casa di ricovero. Nerca era un'imprenditrice tessile, tanto che sepolta con lei c'era anche una vera e propria bottega, con tanto di attrezzi in bronzo per filare e un telaio in miniatura. Il vero simbolo del museo è però la situla Benvenuti, quello che viene definito dall'archeologa atestina Giulia Fogolari il poema epico delle genti atestine. La situla, rinvenuta nel podere Benvenuti, anche questo non distante dal museo, è molto più di un vaso in bronzo. È un poema per immagini condensato in un'opera artigianale. Quasi come un fumetto, le fasce incise che avvolgono la situla raccontano scene di guerra, ma anche usi e abitudini dei primi abitanti di queste terre. Dal Museo Nazionale a Testino si attraversa la strada e si raggiunge il cuore della cittadina, Piazza Maggiore, il Palazzo Municipale, i Quattro Leoni, il Palazzo del Gabinetto di Lettura e i portici abbracciano questo spazio, che ha oltre 1000 anni di storia. Le prime Masegne di Trachite Euganea arrivano nel 1600, ma già dal 1200 qui, su erba e terra battuta, si tiene il mercato cittadino. Fino al 1811 il leone alato di San Marco svetta sul centro, salvo poi cadere al tracollo della Serenissima. Il simbolo della piazza è rappresentato certamente dai quattro leoni in trachite, progettati da Giuseppe Riccoboni, su cui sventola l'alto pennone a cui è affidato nei momenti istituzionali il tricolore italiano. Una linea cinge il lato inferiore della piazza. È quella che dal mastio dei giardini corre fino alla torre della Porta Vecchia e che qui prende il nome di via Matteotti. È questa la principale via pedonale della città, un raffinato percorso animato da bar e negozi, oltre che dai tanto amati portici cittadini. Nella linea ideale delle due torri passano la vita e la storia della città. Uno dei due estremi è appunto la torre della Porta Vecchia, opera barocca che con i suoi 20 metri guarda gran parte del centro storico, con il suo quadrante di orologio e l'elegante loggia a doppia arcata. Un'antica campana si intravede invece tra la merlatura ghibellina. Non c'è via del centro che non porti a qualche altro angolo speciale della città. L'intima piazzetta Trento, dove si affaccia l'ex chiesetta dell'Annunziata, oggi centro culturale. Il chiostro di San Francesco, con i suoi due ordini di mezze colonne. E poi, a qualche passo di distanza, l'altro chiostro, quello di Santa Maria delle Consolazioni, che un tempo fu anche ospedale. E poi il grazioso teatro dei Filodrammatici, la galleria espositiva della Pescheria Vecchia, ultimo esempio di Liberty in Veneto, la chiesetta di San Rocco, il cui campanile indipendente, dalla cuspide settecentesca, spicca nel paesaggio urbano. E ancora, la chiesa di San Martino, la più antica di Este, fondata già in età longobarda. Non serve occhio particolarmente attento per accorgersi del suo campanile pendente, la cui curiosa inclinazione è attestata già nel 1400. Alzando lo sguardo verso il Colle Cero, inoltre, l'attenzione è catturata da Palazzo del Principe, che si trova lungo l'omonimo sentiero. Con i suoi cipressi, rappresenta lo skyline più elevato e più romantico della città. Qui nel 1676, Alvise Contarini viene raggiunto dalla delegazione veneziana, che gli comunica l'elezione a doge di Venezia. Non manca nemmeno la testimonianza dell'arte più pop. In via San Girolamo, dove un tempo c'era il deposito degli autobus, si incontra l'opera di street art del portoghese Bordalo II, un riccio in tre dimensioni, che esce letteralmente dalla parete e che è realizzato con scarti edili e materiale di recupero. Non si può abbandonare Este senza aver prima visitato la Basilica di Santa Maria delle Grazie, chiesa consacrata nel 1479. Il richiamo a Maria è in onore della miracolosa tavola bizantina posta al centro dell'ambulacro, che domina con il suo sguardo dolce e sereno l'intero edificio. Il titolo di basilica, invece, arriva nel 1924 per volere di Papa Pio XI. Este è un continuo incontro con la meraviglia. Basta una semplice passeggiata da un capo all'altro di questo piccolo paradiso euganeo per accendersi di stupore di fronte a incontri spesso inattesi quanto straordinari. Un mastio millenario, un capolavoro del Tiepolo, un percorso fiorito o la vitalità dei portici. Sono solo alcune delle occasioni più evocative offerte da Este, elegante regina dei Colli Eugani.
Dai Colli all'Adige è un'iniziativa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e da Fondazione Cariparo.